oggi Roberto Vannacci potrebbe lasciare la Lega. Poco fa la notizia di un possibile annuncio ufficiale nel pomeriggio. Da settimane circolano voci insistenti sull'ipotesi di un partito personale del generale. Pacchetto sicurezza rinviato da domani a giovedì il Consiglio dei Ministri. Il motivo sarebbe il confronto interno alla maggioranza e quello col Quirinale. Nel pomeriggio Piantedosi alla Camera sugli scontri di Torino. A Milano trovata morta una persona senza fissa dimora, la quinta in un mese. Si tratta di un uomo ancora da identificare. Due giorni fa, vicino alla stazione centrale, era morto un giovane di 25 anni. Ci sono stati intensi bombardamenti russi su diverse regioni ucraine, colpite soprattutto Kiev e Kharkiv, ancora una volta danneggiate le infrastrutture energetiche, per molti ucraini saltati corrente e riscaldamento. L'Iran conferma il probabile avvio di negoziati con gli Stati Uniti, il presidente Pezeshkian pronti a trattare ma non sotto minaccia, probabilmente il primo incontro venerdì a Istanbul. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30, Roberto Vannacci potrebbe lasciare la Lega dopo settimane in cui l'ipotesi di una rottura tra l'ex generale Matteo Salvini si era fatta sempre più probabile, ora si potrebbe arrivare all'epilogo. Il servizio di Alessandro Braga.
Sarà, se sarà, una separazione consensuale, dicono a mezza voce da entrambe le parti, come sempre del resto, quando un rapporto ormai logoro non ha più senso di andare avanti. L'annuncio dovrebbe arrivare nelle prossime ore. L'ultimo tentativo di conciliazione ieri sera, nell'incontro tra il leader leghista e il generale, rimandato per giorni. Un confronto franco, fanno sapere le fonti di entrambi, che significa che i toni si sono alzati e la possibilità di continuare insieme quasi azzerata. Non sarà comunque un'espulsione da parte di Salvini, che non vuole regalare a Vannacci strumenti di propaganda a suo favore. A questo punto Vannacci non avrebbe più ostacoli nel perseguire il suo intento di creare un proprio partito. Il simbolo futuro nazionale è già pronto. Resta da capire quali saranno le ricadute sulla Lega e su tutto il centrodestra in vista delle prossime elezioni. Un soggetto indipendente dalla coalizione ora al governo potrebbe togliere consensi, in particolare alla Lega, già in trend negativo da molto. L'idea di Vannacci è recuperare i voti di quell'elettorato di estrema destra scontento di quelli che vedono come tentennamenti dei partiti tradizionali sui temi più identitari. Quella di Salvini la stessa, e oggi al Consiglio federale ribadirà le priorità del carroccio, stretta securitaria e lancio della manifestazione remigrazionista di Milano il prossimo 18 aprile, con la possibilità di un contentino all'ala nordista da tempo in fibrillazione, con l'ipotesi che il posto di vice segretario, che dovrebbe essere lasciato libero da Vannacci, venga dato a Zaia o Fedriga.
È stato rimandato da domani a giovedì il Consiglio dei Ministri che dovrebbe approvare il cosiddetto pacchetto sicurezza. La ragione del rinvio potrebbe essere la necessità di avere più tempo per un confronto interno alla maggioranza e per quello con la Presidenza della Repubblica. Oggi pomeriggio il Ministro dell'Interno Piantedosi sarà alla Camera per parlare degli scontri di piazza avvenuti sabato a Torino. Da Roma, Anna Bredice.
Prima ancora di decidere come mettere in difficoltà l'opposizione in Parlamento, Giorgia Meloni ha un problema che deve risolvere prima e presto ed è tutto interno alla maggioranza. Il Consiglio dei Ministri che deve approvare un decreto che era stato previsto per domani, che inasprirà le leggi sulla sicurezza, è stato rinviato di un giorno a giovedì, ma forse potrebbe volerci anche più tempo, soprattutto per convincere Salvini a rinunciare alla sua battaglia per potersi accreditare ai suoi elettori e alla destra come l'unico leader dal pugno duro. Non a caso oggi pomeriggio, quando ci sarà il Consiglio federale, Salvini riproporrà una misura che Forza Italia ha già respinto perché è fortemente anticostituzionale, e cioè la cauzione chiesta agli organizzatori delle manifestazioni, che presuppone una responsabilità oggettiva per ogni incidente che accade in una manifestazione a carico di chi le organizza, così come il fermo preventivo che nel modo proposto da Salvini contrasta con il diritto di manifestare. Sono punti che andrebbero a scontrarsi con le valutazioni del Quirinale, che potrebbe respingere un decreto di questo genere. Due limiti per Meloni, quindi: l'insistenza di Salvini e i rilievi del Presidente della Repubblica. Due giorni di tempo fino a giovedì per trovare una mediazione. Nel frattempo Meloni, per nascondere questi contrasti, tenterà di spostare sull'opposizione tutta l'attenzione, soprattutto domani, quando al Senato si dovrà votare le comunicazioni di Piantedosi, con una risoluzione che, come ha detto Fratoianni, al momento è una scatola vuota. Linea allo studio.
Tra le misure che dovrebbero entrare nel pacchetto sicurezza ci sono il fermo preventivo di persone sospettate di pianificare violenze di piazza, lo citava poco fa Anna Bredice, e lo scudo penale che ridurrebbe la possibilità di indagare sui membri delle forze di polizia. Sentiamo il giurista Livio Pepino.
questo atteggiamento, che è proprio l'intolleranza nei confronti delle manifestazioni, che secondo l'opinione del ministro Salvini dovranno diventare delle manifestazioni a pagamento attraverso la necessità della polizza assicurativa o che cos'altro per gli eventuali danni. Arriviamo che per manifestare bisogna addirittura pagare. Quello che è in atto è, sfruttando questa serie di episodi, si sta perseguendo un disegno autoritario, presentandosi come difensori dell'ordine e della sicurezza. Sì. In questo modo, un secolo fa, sono nati i fascismi in Europa.
Oltre all'intervento di Piantedosi, alla Camera nel pomeriggio è prevista anche una conferenza stampa con la relatrice speciale ONU per i territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, attesi anche parlamentari 5 Stelle, di Alleanza Verdi e Sinistra e del PD. Fratelli d'Italia protesta, accusando Albanese di propaganda pro-PAL e la sinistra di doppio pesismo, paragonando l'evento di oggi alla conferenza stampa dei gruppi neofascisti impedita dall'opposizione alcuni giorni fa, sempre alla Camera. Indecente mettere sullo stesso piano la presenza della relatrice ONU e quella di Casa Pound e Fronte Skinhead, ha risposto la vice capogruppo 5 Stelle. Un'altra persona senza fissa dimora trovata morta questa mattina a Milano, la quinta in un mese. Il corpo dell'uomo è stato trovato vicino all'Esselunga di Viale Cassala, intorno alle 9, nel giaciglio in cui dormiva. Non è stato ancora identificato. Domenica, vicino alla stazione centrale, era stato trovato il corpo di un ragazzo di 25 anni. Il 16 gennaio un'altra vittima in strada in via Padova. Nei giorni precedenti erano stati ritrovati morti altri due clochard. C'è una possibile spiegazione per queste 5 morti in un solo mese. Sentiamo Magda Baietta della Ronda della Carità, una delle associazioni che assistono i clochard a Milano.
Non è facile dare una spiegazione di questo genere, devo essere sincera, perché molte di queste persone, specialmente gli alcolisti o quelli che soffrono di salute mentale, sono molto resistenti ad andare in questi dormitori del piano freddo, perché loro hanno ancora l'idea del vecchio dormitorio di una volta, dove i servizi erano veramente a zero. Adesso il Comune di Milano ha migliorato abbastanza quello che potrebbe essere i centri dove posso andare a dormire. Alcuni funzionano molto bene, altri magari funzionano meno bene.
Ma ci sono più persone in strada rispetto ad anni fa?
Non più persone, secondo me i numeri sono abbastanza simili, non c'è una grossa differenza tra gli altri anni. Di certo che quelli che sono per strada, che non vogliono andare nei dormitori, sono le persone più fragili. Poi andando a dormire magari anche nei posti più nascosti, dove sono poco visibili, capisci che per noi diventa complicato.
È a Milano, in Viale Certosa, 12 bambini, 2 insegnanti, 2 genitori sono rimasti intossicati in un asilo nido per una fuga di monossido di carbonio. Nessuna delle persone coinvolte dovrebbe essere in condizioni gravi. La causa potrebbe essere il malfunzionamento di una caldaia. Nelle scorse ore c'è stato un grosso attacco russo su diverse regioni dell'Ucraina, colpite ancora una volta le infrastrutture energetiche. Sulla carta domani dovrebbero riprendere i negoziati tra Russia e Ucraina a Abu Dhabi. In studio Emanuele Valenti. Emanuele, una dinamica che abbiamo visto anche altre volte.
Assolutamente sì, nell'ultimo anno, cioè dal ritorno di Trump alla Casa Bianca, il Cremlino, dobbiamo dire con successo, ha tenuto aperto il canale del dialogo, almeno con gli americani, molto meno con gli ucraini, ma allo stesso tempo ha continuato a fare la guerra. Ed è quello che è successo anche in queste ultime ore, colpite soprattutto Kiev e Kharkiv, ma droni e missili anche su Sumy a nord, Dnipro e Zaporizhia nel sud-est e su Odessa sul Mar Nero. Almeno 9 in tutto le persone ferite. Zelensky ha detto che Mosca ha scelto i giorni più freddi dell'anno, dell'inverno, per mettere in crisi gli ucraini. Anche oggi, come capita sempre più spesso, molte abitazioni sono rimaste senza elettricità e riscaldamento, con temperature che di notte arrivano a meno 20. Il tutto, come dicevi tu Andrea, proprio alla vigilia della ripresa dei negoziati tra russi e ucraini, con il supporto americano domani ad Abu Dhabi, di fronte a un Trump che in questo caso, cioè con la Russia, non ha battuto i pugni sul tavolo, Putin continua a tirare la corda per capire fin dove si possa spingere. Sulla carta, oltretutto, su richiesta di Trump, era in vigore una tregua su obiettivi energetici, i russi però sostengono che la tregua sia scaduta domenica, 2 giorni fa.
Grazie Emanuele, non ci sono ancora particolari dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e India annunciato da Trump e confermato dal governo di New Delhi. Washington dovrebbe abbassare i dazi dal 50 al 18% in cambio di uno stop alle importazioni di petrolio russo da parte dell'India, ma proprio su questo non ci sono particolari sulla tempistica, in realtà nemmeno una conferma ufficiale da parte indiana. L'Iran ha confermato l'imminenza di colloqui con gli Stati Uniti. Teheran sta cercando in tutti i modi di evitare un nuovo attacco militare americano. Al centro del negoziato ci saranno il programma nucleare e la repressione delle scorse settimane, il servizio.
Il presidente iraniano Pezeshkian ha dichiarato di aver incaricato il ministro degli esteri di valutare la possibilità di colloqui con gli Stati Uniti, colloqui che probabilmente si terranno venerdì in Turchia. La condizione prefissata dal presidente è che i colloqui si svolgano in un clima privo di minacce, basato sull'equità e sugli interessi nazionali. Tre le osservazioni. La prima è stato il presidente, non il leader supremo, a incaricare la diplomazia di avviare colloqui con gli Stati Uniti, segno che forse ai vertici del complesso sistema politico iraniano c'è stato un qualche aggiustamento con maggiori poteri al presidente. Seconda osservazione, i colloqui dovranno essere in un clima privo di minacce. Il pensiero va allo scorso giugno, quando Israele aveva bombardato l'Iran due giorni prima dei colloqui previsti tra Teheran e Washington. Terza osservazione, il quadro dei colloqui dovranno essere gli interessi nazionali, perché dopo tutto ora per i vertici di Teheran l'importante è sopravvivere, come durante il movimento Donna Vita Libertà, quando l'obbligo del velo rischiava di far crollare la Repubblica Islamica. E pur di sopravvivere, i vertici di Teheran avevano deciso di non imporre più il velo con violenza. Ma se il movimento nato dalla morte di Mahsa Jina Amini aveva portato alla morte di circa 550 persone, sarà però difficile calmare gli animi dopo il massacro di gennaio. Infatti, da Parigi il ministro degli esteri francese ha dichiarato che la priorità dei negoziati tra Washington e Teheran sarà mettere fine alla repressione di nucleare. Si parlerà in seguito. Per Popolare Network, Farian Sabai.
La Spagna vieterà l'accesso ai social network ai minori di 16 anni, lo ha detto il primo ministro Sanchez, parlando dei social come di uno stato fallito dove non esistono leggi. La misura è contenuta in un disegno di legge che sta valutando il Parlamento, che prevede anche una serie di misure per forzare le piattaforme digitali a una verifica più stringente sull'età reale degli utenti. La Spagna punta così a seguire l'esempio della Francia, che ha adottato una legge simile poche settimane fa. I profili di Fabrizio Corona su Instagram e TikTok sono stati bloccati e i contenuti di Falsissimo, il programma online dell'ex paparazzo, sono stati cancellati da YouTube. Secondo indiscrezioni di stampa, dietro potrebbe esserci un'azione dell'ufficio legale di Mediaset, dopo che il Tribunale di Milano aveva ordinato a Corona di non trasmettere una puntata su Alfonso Signorini, il conduttore accusato dall'ex paparazzo di aver abusato del proprio potere per ottenere rapporti sessuali con potenziali concorrenti del Grande Fratello e di eliminare tutti i contenuti diffusi su internet sull'argomento. La procura indaga sia su Corona, accusato di diffamazione aggravata e revenge porn, sia su Signorini, sospettato di violenza sessuale e estorsione, sia su dei dirigenti di Google che controlla YouTube. Per loro sono ipotizzati i reati di concorso in diffamazione e ricettazione. La catena di abbigliamento a basso costo Piazza Italia si è detta impegnata a contrastare qualsiasi forma di sfruttamento dopo che la Procura di Prato ha ottenuto l'amministrazione giudiziaria per la società. Il motivo è il sospetto di sfruttamento di manodopera da parte di controterzisti. Nelle aziende cinesi che producevano in appalto per il marchio, le persone avrebbero lavorato con turni di 12 ore per 35 euro al giorno, quindi meno di 3 euro l'ora. Secondo la Procura, in questo modo Piazza Italia avrebbe ricavato profitti con un margine intorno al 300% rispetto ai costi di produzione. La società non è indagata. L'amministrazione giudiziaria è stata ordinata per un anno, in cui la situazione dovrebbe essere risanata. È la prima volta che nel distretto tessile di Prato viene applicata questa misura, che a Milano ha già riguardato decine di imprese in diversi settori e su cui il governo potrebbe intervenire introducendo una sorta di scudo penale per le aziende. Massimo Alberti ha intervistato Luca Toscano, sindacalista del Sud Cobas a Prato.
A Prato ormai qualche decennio ci si è voluti raccontare che il problema dello sfruttamento fosse un problema da rinchiudere nel perimetro delle ditte a conduzione cinese, omettendo di vedere quella della struttura, appunto, delle fede della moda, dove molto spesso queste aziende, che certamente sono a conduzione cinese, non fanno altro che lavorare con terzi in appalti, molto spesso in appalti che non si chiamano così, ma di fatto sono quello, per catene di fornitura a cui da testa troviamo nomi che non sono cinesi e che non sono anonimi come i nomi di quelle aziende che aprono e chiudono, ma sono nomi di quei negozi in cui tutti quanti noi vediamo nei centri città, nei centri commerciali o addirittura anche nelle boutique di lusso. Finalmente qualcosa sta cambiando, credo che c'entri molto anche il coraggio che su questo territorio i lavoratori di queste aziende hanno dimostrato in questi anni, conducendo una battaglia molto dura, inizialmente anche solo perché si riconoscesse l'esistenza di questo fenomeno e poi che lo si iniziasse a ricondurre ai principali responsabili.
Sappiamo che il governo da diversi mesi ormai sta lavorando per cercare di introdurre una sorta di certificazione volontaria per le filiere della moda.
È uno scudo penale a cui per fortuna però non sono riusciti ad arrivare.
Sono le 12:45 minuti, la prossima edizione del giornale radio alle 15:30. Buon ascolto.